Vediamo ora l'applicazione del concetto di rete sociale all'interno del contesto di politica sociale. In Italia la riflessione sulle reti sociali ha assunto rilevanza soprattutto in collegamento alle ipotesi teoriche e alle verifiche empiriche legate alla crisi dello Stato sociale, del welfare state. Gli anni Ottanta hanno segnato infatti la crisi del vecchio Stato sociale edificato nel dopoguerra in Italia, che è definitivamente messo in discussione nei primi anni 90. Questa crisi ha comportato un conseguente ripensamento dei modelli, delle strategie e degli orientamenti di politica sociale. Innanzitutto andiamo a definire il significato attribuito a welfare state. Allora, per fare questo prendo una definizione fornita da Donati, che definisce il welfare state come quella forma di Stato che garantisce in linea di principio a tutti i cittadini, in quanto tali, il godimento di una serie di diritti civili, politici e sociali. Questi ultimi consistenti in un pacchetto di risorse necessarie a far fronte ai bisogni vitali, a prescindere dal contributo produttivo del singolo individuo alla collettività. Andando a ricercare le cause che hanno portato alla grave compromissione dell'assetto dello Stato sociale, si deve fare riferimento al venir meno, a partire dagli anni 70, delle premesse socio-economiche e politiche istituzionali sulle quali si basava il welfare state edificato negli anni 50 e 60. In quegli anni la rapida crescita economica, che mantenne alti tassi nelle economie occidentali fino alla metà degli anni 70, rese possibile pensare di finanziare a tempo indeterminato ambiziosi programmi di spesa sociale. Allora andiamo anche a definire cosa intendiamo per spesa sociale, ovvero la spesa pubblica diretta per obiettivi di salute, istruzione e servizi sociali, per trasferimenti di risorse contributive integrate da risorse di fonte fiscale a fini di sicurezza sociale, pensioni, quindi indennità di disoccupazione e altri benefici. La spesa sociale è aumentata in termini reali tra il 1960 e il 1975 in tutti i paesi aderenti all'OCSE, ed è aumentata in misura doppia della rata di incremento del reddito nazionale. La transizione acceleratasi verso gli anni 80, verso una società post-industriale, ha avuto ripercussioni in termini di stratificazione sociale, di organizzazione del lavoro e di occupazione. La struttura demografica in quegli anni subisce una profonda trasformazione. Quello che si osserva è l'aumento della tendenza all'invecchiamento della popolazione e a un conseguente declino della fertilità, la crescita della speranza di vita e questa tendenza all'invecchiamento della popolazione comporta una crescente richiesta di servizi destinati alla popolazione anziana. A questa richiesta corrisponde un insufficiente quota di contribuzioni da parte della popolazione attiva. Un ulteriore squilibrio della struttura demografica è connesso al fenomeno immigratorio in Italia, che si delinea intorno alla metà degli anni 70 e si rende visibile a partire dagli anni 80. In concomitanza a questi fenomeni si osserva l'ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro, congiuntamente a processi di emancipazione femminile. E questi due fenomeni hanno ridotto quella che viene definita la capacità welfarista della famiglia, riversando sul settore pubblico numerose domande sociali. La famiglia risulta inoltre profondamente modificata nella sua struttura. Si riduce il numero dei figli, abbiamo visto che aumenta il numero degli anziani di cui prendersi cura. In contemporanea si assiste ad un maggior grado di instabilità e a una minore disponibilità femminile. Quindi le spiegazioni del complesso fenomeno della crisi del modello di welfare state, che è condivisa in numerosi paesi occidentali negli anni 70, non devono essere ricondotte solo a variabili di tipo economico, quanto a contraddizioni dovute a fattori di natura strutturale. Quindi la sua crisi è dovuta a meccanismi interni destabilizzanti che fanno capo alla compenetrazione tra pubblico e privato, alla crescita dei desideri privati e alla capacità possibilità del sistema politico di farvi fronte. Il welfare state, in altre parole, non riesce più a realizzare le mete sulle quali si legittima, ovvero implementare i diritti sociali su basi universalistiche, soprattutto perché è mutato il quadro di riferimento dei bisogni sociali. E una parte sempre più consistente di bisogni quotidiani richiede di essere soddisfatta in modo più autenticamente umano, anche attraverso la domanda di servizi diversificati che rispondono alle esigenze individualizzate degli utenti. Si verifica, in altre parole, una crisi di solidarietà e di integrazione sociale alla quale si affianca l'esplosione dell'azione volontaria. La solidarietà non può più esprimersi soltanto in una forma centralistica ed elegante. E quindi, a fronte di una situazione economica che richiederebbe un impegno comune per essere superata, le differenti categorie sociali, le generazioni, le aree regionali si trovano contrapposte, si trovano frammentate. E tutto questo accentua le diseguaglianze, l'emarginazione e la povertà. Quindi si avverte una crisi di senso in seguito alla burocratizzazione, alla spersonalizzazione e alla standardizzazione dei servizi e alla delega nei compiti di cura. Quindi ciò che mette in crisi lo Stato sociale non è la contrapposizione tra pubblico e privato e tra Stato e mercato, ma piuttosto la carenza di forme di mediazione tra questi poli. Vi è quindi la necessità di una nuova solidarietà sociale e di nuove forme attraverso cui esprimerla. Ciò che è importante comprendere è che il pensiero critico sul welfare state non si spinge fino a negare il principio, ma si negano le applicazioni e si negano gli eccessi, quindi la sovrabbondanza burocratica, l'enormità degli sprechi e così via. In questo contesto, le istituzioni e i cittadini privati sono chiamati a collaborare in vario modo alla cura e alla prevenzione della miseria, tra virgolette, eliminando quindi le deleghe e riattivando i circuiti della responsabilità soggettiva. Quindi non può esistere welfare state senza responsabilità. La diffusione della responsabilità, che si traduce in un impegno solidaristico qualitativamente insostituibile, rappresenta uno dei pilastri portanti del passaggio dallo stato del benessere alla caring society, cioè alla società che si fa carico. Quindi si tratta di dare concretezza alla responsabilità dei cittadini in rapporto alla qualità della vita, di sviluppare quindi atteggiamenti di care nella società, il che implica il farsi carico da parte di ognuno delle proprie responsabilità, mettendo in gioco le proprie energie, le proprie risorse e rifuggendo da atteggiamenti passivi e deleganti nei confronti dei problemi e della loro risoluzione. E questo implica contemporaneamente un'organizzazione della società che incentivi, che sostenga l'aiuto di carattere informale accanto a quello professionale. Quindi emerge questo concetto di care, che può essere definito come l'attenzione che le persone danno e ricevono, la vigilanza che esercitano e a cui sono soggette. Quindi è una misura, il care, della qualità della vita nella società. È una misura di qualità della società. Questo atteggiamento di care diffuso fa riferimento a valori quali la solidarietà, la condivisione, l'altruismo, e si proietta verso una società nella quale la qualità della vita sia autenticamente umana e solidaristica. In questo quadro di sfondo, in quegli anni emergono nuovi modelli e orientamenti di politica sociale. Vediamo ora come si può definire la politica sociale. Può essere intesa come, sempre una definizione data da Donati, è una forma specifica di riflessività politica che le società modernizzate esercitano su se stesse, in ordine alla distribuzione e alla redistribuzione delle risorse materiali e simboliche che determinano il benessere sociale. Quali sono allora i nodi cruciali? Allora, si passa dalla politica sociale come espressione di assistenza da parte delle istituzioni pubbliche a una politica sociale come espressione di soggetti sociali e gruppi all'interno della società. Un altro passaggio importante è dalla centralità dello Stato alla pluralità degli attori e quindi un'organizzazione a rete delle istituzioni e degli interventi. E come terzo punto, la sostituzione della delega agli apparati centrali e l'autonomizzazione delle istituzioni di welfare a diversi livelli, quindi territoriali e settoriali. In altre parole, in questo contesto la politica sociale passa da un assetto normativo istituzionale prefissato a configurazioni relazionali, dove gli attori si organizzano assumendo una prospettiva pluralistica, reticolare e interazionista. Quindi emerge il concetto di società come sistema d'azione plurale. E questo concetto di società come sistema d'azione plurale poggia sull'accessione di un ruolo attivo nelle politiche sociali da parte di quattro sfere d'azione. Quindi la composizione societaria ruota attorno a quattro poli o sottosistemi differenziati tra loro e interattivi. È quello che viene chiamato anche diamante del welfare. Abbiamo quattro poli, ossia l'economia, il mercato, le istituzioni politico-amministrative, lo Stato, le organizzazioni di solidarietà, cioè il terzo settore, la famiglia e le reti informali che rappresentano il quarto settore. Allora, vediamo che ognuno di queste sfere che vanno a comporre il sistema d'azione plurale, quindi il concetto di società come sistema d'azione plurale, produce una tipologia di beni che gli è propria. L'economia produce beni privati, le istituzioni politico-amministrative, cioè lo Stato, producono beni pubblici, le organizzazioni di solidarietà, il terzo settore, producono beni definiti relazionali collettivi, mentre famiglia e reti informali producono beni relazionali primari. Intorno a questi quattro poli, che poi voi vedrete nella slide, intorno a questi quattro poli ruotano diverse reti che interagiscono tra loro e quindi si scambiano beni e servizi e attraverso questo scambio si compone il sociale. La situazione italiana si caratterizza da sempre per il particolare intreccio della solidarietà organizzata con la solidarietà informale e per l'atteggiamento di cura proprio delle reti primarie. Ritorniamo al dibattito sulla crisi dello Stato sociale. Il settore informale è stato preso in esame sulla base di due teorie che, sebbene si contrapponessero, ne confermavano la persistenza come erogatore di aiuto. La prima teoria vedeva questo settore come una sorta di camera di compensazione per il funzionamento delle istituzioni di welfare, il quale, non avendo raggiunto un pieno sviluppo, risultava carente nell'offerta dei servizi. E questa è la teoria cosiddetta dell'adattamento. E in questo caso le reti primarie rappresentano una fonte di risparmio ai tagli nella spesa pubblica. La seconda vedeva il settore informale come area di gestione e risoluzione dei problemi che esulava dalla logica programmatoria del sistema di welfare. E quindi questa è la teoria del bilanciamento e dei compiti condivisi. La tendenza in atto è quella di un superamento dell'attuale assetto di welfare nella prospettiva della welfare society, cioè il benessere sia individuale che collettivo è frutto dell'azione congiunta di attori diversamente collocati in una società a rete. E quindi la capacità del buon funzionamento di un nodo dipende dalla capacità di funzionamento degli altri nodi, secondo una logica che è più di rafforzamento e di compenetrazione che non di pura sostituzione. Tra i temi più importanti che vengono affrontati nelle discussioni di politica sociale Vi è quello legato alla necessità di collegare l'assistenza formale con quella informale nella comunità attraverso il loro intreccio. E questo quadro di riferimento viene concepito come community care. La prospettiva della community care è data dall'intreccio tra tutte queste presenze e la loro collaborazione in interdipendenza, sinergia. Le politiche a favore della community care mirano a promuovere e a sostenere la capacità di iniziativa, di associazione e di rafforzamento del potere collettivo e di decisione da parte dei membri della comunità, in particolar modo delle famiglie viste come soggetto primario. Parlando appunto dei quattro attori che vanno a comporre il quadro societario, in cui interagiscono nel quadro societario per produrre beni di diversa natura, dobbiamo soffermare la nostra attenzione sul terzo settore, perché esso rappresenta appunto il volontariato. Il terzo settore, è nello specifico il volontariato, rappresenta una modalità di risposta autonoma alla crisi del welfare state, del welfare system, così come l'abbiamo vista, no? Alla crisi del welfare state ha fatto da contraltare un fenomeno sociale che può essere sintetizzato come la riscoperta e la valorizzazione dell'azione volontaria, dell'associazionismo di volontariato e di mutuo aiuto. A partire dagli anni '80 si assiste in Italia a un mutamento del contesto culturale che apre uno spazio sempre più definito all'azione dei soggetti di terzo settore. La società civile si fa quindi portatrice di capacità di risposta flessibili e originali ai bisogni sociali. Però relegare il terzo settore a un prodotto o a un possibile rimedio della crisi dello Stato sociale o come diciamo espressione dei limiti del mercato non consente di prendere in esame la sua realtà profonda, intrinseca alla società. Esso si connota come entità sociale a sé stante, come un settore con istituzioni sociali proprie, che presiede alla produzione di beni sociali propri, quindi va tenuto conto di questa sua caratterizzazione interna, quindi una sua fisionomia particolare che lo distingue dalle altre sfere d'azione. Vediamo la definizione terminologica. Il termine terzo settore compare nel dibattito scientifico italiano verso la fine degli anni '80 e l'origine del termine va cercato nell'ampio quadro del dibattito teorico che si è sviluppato nella comunità scientifica internazionale. Il termine in ambito sociologico ma anche in ambito economico connota l'insieme delle relazioni e scambi simbolici ed economici che avvengono al di là della sfera dello Stato e del mercato e più propriamente pratiche e soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione e all'allocazione di beni e servizi a valenza pubblica e collettiva. L'approccio sociologico privilegia la valenza espressiva e l'orientamento altruistico di queste relazioni. Quello economico pone in rilievo il valore di queste attività al fine della determinazione del benessere collettivo. Allora, che cos'è che lo differenzia dal settore del mercato? È il fatto di non essere finalizzato in termini di profitto e di lucro. Accanto a questo termine troviamo altre quattro differenziazioni terminologiche. Quindi abbiamo terza dimensione, privato sociale, terzo sistema, azione, agire volontario. Sono dei punti di vista dello stesso fenomeno e fanno riferimento a diversi quadri concettuali e a diversi sistemi di osservazione. Allora, la terza dimensione è un termine che è stato coniato da Achille Ardigò agli inizi degli anni Ottanta. E la terza dimensione pone l'accento sulle esperienze concrete di autonomia organizzativa di quelli che vengono definiti i mondi vitali, secondo la terminologia usata da Schutz, che hanno ritirato la delega al sistema sociale e hanno perso fiducia nel subsistema politico, economico e socioculturale. Si tratta quindi di forme di azione intersoggettiva, di produzione di beni e servizi che appaiono più soddisfacenti di altre perché avvengono in un contesto limitato e all'interno di rapporti di tipo interpersonale. E in questa definizione emerge il fatto che ciò che conta non è tanto il contenuto del bene o del servizio, ma il come e il con chi lo si produce e lo si fa circolare. E quindi è più che altro una modalità di rapporti, solidarietà, reciprocità, condivisione, collaborazione. Quindi questi sono, diciamo, i valori che ispirano questa modalità di rapporti, questa nuova, diciamo, tipologia di relazioni. Poi abbiamo anche la definizione che è stata proposta da Donati in ambito sociologico, elaborata nella seconda metà degli anni 70, e nasce proprio dall'introduzione di un'ulteriore distinzione analitica all'interno della terza dimensione, di cui appunto Ardigò è stato colui che ne ha coniato il termine. Nasce dall'esigenza appunto di distinguere analiticamente questa dimensione. Nella terza dimensione sono incluse infatti due tipi di relazioni sociali: le relazioni di mondo vitale, come le abbiamo definite precedentemente, che sono le relazioni primarie che gli individui intrattengono nella sfera privata con i loro familiari, con i loro vicini, eccetera. Quindi relazioni primarie. Ma vi è anche compresa l'area della solidarietà associativa, cioè privato sociale propriamente detto, e quindi ci stanno dentro le relazioni di solidarietà giuridicamente riconosciute a valenza pubblica, come il volontariato, la cooperazione sociale, la mutualità. Poi abbiamo un'altra definizione, il terzo sistema. La dicitura nasce in ambito economico, autori sono Bozzaga, Gui, e viene adottata per definire la componente più organizzata dei soggetti non lucrativi solidaristici, in particolare la cooperazione sociale. Quindi questa definizione viene, questa dicitura viene in questa definizione viene sottolineato il carattere imprenditoriale e la valenza socio-economica che l'insieme delle agenzie non lucrative ricopre in una data formazione sociale. Quindi si tratta di veri e propri soggetti economici la cui finalità è orientata al conseguimento di un benessere collettivo, anziché al profitto di impresa. E poi abbiamo l'azione volontaria. Anche questo è un altro modo per definire i soggetti che rientrano in questo tertium generis di relazione, l'azione volontaria. L'azione volontaria è un filone di ricerca che rifiuta di concepire l'insieme delle organizzazioni no profit come un settore, come un sistema, come una sfera autonoma della società. E quindi questi studiosi che, come dire, accentrano il loro interesse sull'azione volontaria, preferiscono appunto utilizzare questa categoria. E per loro il focus della riflessione teorica è l'offerta di tempo e di lavoro gratuito, stabilmente impiegato nell'erogazione di servizi di care. E quindi il termine volontari indica gli individui che prestano liberamente la propria attività non remunerata in organizzazioni pubbliche o volontarie impegnate nelle varie attività di welfare. Quindi l'osservazione va allargata anche ai comportamenti volontari, al di là quindi della manifestazione organizzata. E quindi va adottata una strategia di ricerca volta a disaggregare il quadro generale, e quindi ci si deve focalizzare su indagini di singoli aspetti dell'azione volontaria all'interno di ambiti specifici.